Shalom a tutti, bentrovati. Hanukkah Sameach, vedete dietro di me le candele, spero riusciate a vederle. Ovviamente queste candele sono accese apposta per voi adesso. Le mie sono lì di fronte a me, quelle con olio, ma per logistica non sono riuscito a mettere dietro di me, non c'è lo spazio. Perciò le mie sono lì e per voi sono queste qua. Cominciamo subito con i soliti due prakim di Tehillim per tutta la storia in Israele, per i nostri soldati che possono tornare a casa sani e salvi, per tutti quelli che sono in ostaggio e che la guerra possa finire al più presto possibile. Amen. Shir la malot esayna ele harimania voesre esremi madonai se shomai varez. אל ייתן לעמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ראשון שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני שיר לך יד מיניך, יומם השמש לא יקק וברך בלילה, אדוני ישמורך מקורא ישמור את נפשך, אדוני ישמור את צאתך ובויך מטב עד עולם למצח בני יזרון דוד, יענך אדוני ביום צרי, יסגף השם אלו יעקב ישלח יסך מקודש, ומציון יסדק יזכור כל מנחותיך, ויולד חידש נשא אלי תן לך כלבביך, וכל הצעתך יהיה מלא. נראינה בשבילתך ושם אלוהי נדגולים עליה, אדוני קומי שאלותיך, אתה יודעתי כי יושיע, אדוני משיכו ידני משמע כוסו בגבולות יש ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו משמע אדוני אלה נזכירהם, הקר ונפלו. ואנחנו קמנו ואני תודד, אדוני יושיע מלך יעננו ויום קוראינו. פוס השם עסקותינו ספק ילד, כותזמינתי כדי המקזה, כל כמונת אין צדקה. חנוכה ג'ונו אין הפסטה מאוד אימפורטנטה, פה נפלרמו אנקה פיומנטי ססרה. 8 è un numero che va al di sopra della natura. Questi giorni di Hanukkah sono giorni molto potenti, giorni molto santi, potenti, e c'è una grande luce immensa in questo mondo fisico. Perciò in questa sera, in questi giorni qua, noi abbiamo la possibilità di chiedere ad Hashem cose grandiose, momenti grandiosi. Possiamo chiedere cose grandiose. Prima di tutto chiediamo la redenzione finale tramite Mashiach, chiediamo appunto che i nostri fratelli abbiano pace in Israele, anche noi dovunque ci troviamo, e ognuno può chiedere per se stesso anche tutto quello che ha bisogno. Si spera che in questi giorni di Hanukkah, che sono giorni, ripeto, molto potenti nel modo spirituale, che possa Hashem ascoltare tutte le nostre buone richieste ed esaudircele. Questa lezione è stata dedicata, è stata offerta dalla signora Willis Boni, che non so se è già entrata o meno, e lei la vuole dedicare alla sua sorella Evelyn Bich Chaya Bat Klamo, l'Ilui Nishmatah. Ringraziamo per questa lezione. Prima di cominciare la lezione, non so, vabbè, qua abbiamo tante persone che non abitano a Milano, ma a Milano è stato organizzato da Chabad Lubavitch di Milano, nella persona di Rav Yossi Labi, dei striscioni, dei manifesti pubblicitari in tutta la città di Milano, in 62 posti diversi di Milano. Sono stati messi dei cartelloni della pubblicità di Hanukkah. Una cosa che nella storia nella storia d'Italia non è mai successa una cosa del genere, che nelle strade della città, ovviamente a pagamento e tutto quanto, che venisse pubblicizzata una festa ebraica, Hanukkah. Non ho qua la foto da farvi vedere, ma se avete visto i miei vari video di oggi, per esempio, c'era anche lì. Praticamente c'è questa grande menorah con tutte le 8 le candele accese, con i bomboloni. Una foto molto molto bella, molto che scalda veramente il cuore, e dice che Chabad Lubavitch augura buon Hanukkah a tutti e mette le date di accensione, da che data a che data. Questa è una cosa che si fa nel mondo, per esempio in America, in Israele, in Francia, in questi luoghi dove sono tanti numeri di persone della comunità ebraica. Allora lo fanno per ricordare alle persone che è Hanukkah. Ovviamente qui non abbiamo a Milano gli stessi numeri che hanno magari a Parigi, ma Rav Labi ha voluto fare questa cosa qui ed ha preso molto piede. Tante persone, quando vanno per strada, vendono questo cartellone pubblicitario, semplicemente risveglia i sentimenti ebraici di una persona, anche la persona magari meno abituata, meno abituée al tempio o quant'altro, quando va per strada, sta guidando in autostrada e vede questo cartellone gigante con una menorah e gli auguri, eccetera, eccetera, anche la persona magari più introversa, più fredda, quando vede una cosa del genere, il suo cuore si scioglie, anche il cuore più di ghiaccio si scioglie davanti a queste immagini. Perciò un Chazak Baruch Harav Yosef Labi. E l'importante è di ricordarci, come dicevo nel video di oggi, che spero abbiate visto, che Hanukkah è la festa dell'orgoglio. Hanukkah, noi accendiamo le candele sulla finestra, verso fuori, andiamo nelle piazze, accendiamo le candele davanti a tutti perché vogliamo rivivere e vivere il nostro ebraismo con tanto orgoglio. Perciò anche questi manifesti che sono stati messi per strada aiutano ad accendere la fierezza e l'orgoglio di una persona che Hanukkah appunto è la festa che noi abbiamo vinto, il buio è stato sconfitto e la luce ha vinto. Speriamo che anche oggi possa essere così, che la luce del bene possa sconfiggere tutto quello che è buio. Ieri sera a Milano eravamo vicino a Piazza San Babila come ogni anno, ad accendere questa cannocchia gigante con tutte le persone che vengono, come ogni anno, e ogni anno c'è questa emozione di vedere questa cannocchia gigante in piazza, con le luci e tutte le persone che vengono, e i discorsi, e poi si balla, e i bambini che mangiano i bomboloni. È una cosa che qualcuno lo vede da fuori e dice, ma wow! È una cosa meravigliosa, anche chi non è ebreo, ogni anno quando ci vede, infatti tanti vengono a parlarci, a chiederci e così via, è un momento veramente, personalmente molto commovente, di vedere una piazza vicino a una chiesa, tra l'altro, vedere il fuoco dell'ebraismo che arde, il fuoco dell'ebraismo che è acceso. Personalmente io ieri sera non riuscivo a trattenere le lacrime, era un'immagine indescrivibile, indescrivibile. E questa è l'idea di Hanukkah, di accendere le candele, sì, ma non soltanto quelle candeline materiali. Dobbiamo accendere il fuoco che c'è dentro di noi. Tutti noi abbiamo fuoco dentro, ma a volte questo fuoco un po' si affievolisce, un po' si abbassa, non si spegne mai. Però ogni tanto si indebolisce. E allora quando si indebolisce bisogna mettere qualcosa, un po' di carta, un po' di legno che si rafforzi un po' di più. E così anche noi, ogni volta che noi vogliamo sentirci vicino ad Hashem, ma magari non siamo molto in quel momento connessi, apriamo un libro di Teilim, un shiur, ascoltiamo una lezione, facciamo un qualcosa per fare in modo di risvegliare i nostri sentimenti, perché il cuore ha bisogno sempre di essere, diciamo, pompato e acceso, e da solo non succede. Noi dobbiamo fare in modo di accendere sempre quel lumino di dare tanta forza alla nostra vita. Perciò questo è Hanukkah, è orgoglio di essere ebrei. Veramente vi dico, se non avete visto il video che oggi ho messo, di quello di 4 minuti, andate a cercarlo, perché è un video bellissimo, perché alla fine abbiamo messo delle immagini, delle accensioni delle piazze del mondo, davanti al Cremlino, davanti a Berlino, dove c'erano comizi una volta che uccidevano gli ebrei. Lì oggi facciamo vedere la nostra vittoria, che loro non ci sono più, i nostri nemici, ma noi andiamo a accendere il simbolo ebraico lì in quelle piazze dove in realtà da lì nasceva tutta l'antisemitismo. È un video molto bello, ma l'idea è appunto che il nostro fuoco non verrà mai spento da nessuno. Nessuno può mai spegnere il nostro fuoco, soltanto noi. È la solita storia. Da fuori, Hashem non permetterà mai a nessuno di ucciderci, di annientarci. Non ci sono mai riusciti finora nella storia e non usciremo mai. Gli unici che potranno veramente spegnere il nostro fuoco siamo noi stessi, quando noi non facciamo niente per alimentare il nostro fuoco. Perciò noi siamo gli unici che possiamo farci da soli del male. Perciò dobbiamo continuare ad alimentare la nostra anima e presto, amen, possiamo dare luce in tutto il mondo, luce di Mashiach e di redenzione. Amen, amen, amen. Ok, parliamo prima un po' della parasha della settimana che è Michezz e poi ritorniamo a parlare di Hanukkah. La parasha di Michezz. Allora, la storia la conosciamo. Giuseppe fa i sogni, Giuseppe viene venduto dai suoi fratelli e arriva in Egitto. Una volta che arriva in Egitto viene accusato di aver fatto delle brutte cose e viene messo in prigione. Viene messo in prigione e lì ha un grande successo. Dovunque Giuseppe andava, aveva benedizione divina. Anche in prigione era diventato il più importante della prigione. La famosa storia che un giorno lui si sveglia e vede che i suoi compagni di cella, che erano, non di cella, di prigione, che erano i due ministri del re, che erano stati accusati anche loro, e vede che loro hanno una brutta cera, un brutto colore, una faccia triste. E Giuseppe gli chiede perché siete tristi, e loro rispondono che hanno fatto un brutto sogno. E Giuseppe lì racconta, gli dà spiegazioni al loro sogno e i sogni si avverano. Uno dei due viene ucciso e l'altro viene liberato, esattamente come aveva interpretato Yosef. Perciò il capocoppiere dei vino, quello che versava il vino al re, viene liberato. E poi succede nella nostra parasha che dopo 2 anni da quando lui si era liberato e si era dimenticato di Giuseppe, il faraone fa i famosi sogni, no? I sogni di queste 7 mucche in carne, belle grasse, belle da vedere, che vengono inghiottite dalle 7 mucche magre, e il secondo sogno è le 7 spighe belle e formose che vengono inghiottite da 7 spighe di grano magre, e lui non riusciva a trovare pace, non riusciva a trovare interpretazione. Ovviamente il faraone ha chiamato tutti i suoi stregoni, i suoi maghi, e nessuno riusciva a dargli una spiegazione che a lui piacesse. Tutti davano una spiegazione, ovviamente, ma il faraone non era appagato, non gli piaceva la risposta che loro gli stavano dando. Finché appunto questo capocoppiere qua dice: ah, mi sono dimenticato, perché Giuseppe gli aveva chiesto: quando esci, ricordati di me, fai in modo di salvarmi. E lui per 2 anni si era dimenticato di lui. Ah, dice Faraone, quando io ero in prigione c'era lì un ragazzo ebreo che è stato capace di interpretare i sogni, e infatti lui ha interpretato che io sarò vivo e uscirò di prigione, così è successo. E allora subito il Faraone fa chiamare questo ragazzo ebreo, Giuseppe, lo portano fuori e lo portano al cospetto del Faraone. Adesso, cosa succede? Giuseppe subito, da sempre, da subito dice: io non sono nessuno, dice il faraone, quello che Dio mi metterà in mente è quello che io ti dirò. Vedete l'onestà di questo ragazzo, di Giuseppe, che fa vedere di quanto lui è un tzaddik. Lui poteva prendersi tutti i meriti e diventare veramente una persona grandiosa, prima ancora che allora era già diventato. Invece lui subito dice: io ti dirò quello che Dio mi metterà in mente. Perciò, anziché prendersi i meriti, fa capire che lui è servitore di Hashem, fa capire che il mondo è giostrato da Dio e non da un raccontastorie. Il faraone gli racconta di nuovo questo sogno, i 2 sogni che lui ha fatto. E vediamo che Giuseppe, Yosef, dà a lui. Gli dà la spiegazione dei suoi sogni e finalmente vediamo che il faraone ama, finalmente è contento di come Giuseppe ha dato interpretazione di questi sogni. Perciò nessuno del reame era riuscito a soddisfare il capire dei suoi sogni, soltanto Giuseppe finalmente riesce a dare la spiegazione. Uno si può chiedere: ma chissà quale spiegazione geniale Yosef ha dato, che il faraone era contento di lui e non dei suoi ministri. E cosa succede? Adesso vediamo cos'era l'interpretazione. Gli dà l'interpretazione giusta, il faraone subito gli piace Giuseppe e lo fa diventare viceré. Quando lui gli sta dando i sogni, Giuseppe comincia a suggerire al re che deve nominare qualcuno giostrare l'Egitto nei 7 anni di buona. Perciò praticamente i sogni sappiamo cosa vuol dire, che ci sono 7 anni di abbondanza e poi verranno 7 anni di carestia. Questo è quello che lui ha detto. E Giuseppe aggiunge al re: ti consiglio di nei 7 anni buoni di trovare qualcuno che ti possa giostrare l'Egitto, di mettere a cantonare il cibo. Allora, prima di tutto, vediamo che la prima domanda è: ma tu, Giuseppe, sei uno schiavo, sei un prigioniero. Per grazia divina sei stato tirato fuori perché il faraone ti vuole parlare e ti sta chiedendo aiuto di come interpretare i sogni. La domanda numero uno è: ma il faraone ti ha chiesto dei consigli di come fare management dell'Egitto? Il faraone ti ha soltanto chiesto: spiegami i miei sogni. Come mai Giuseppe aveva questo coraggio di dire, di dare anche un consiglio al faraone di come giostrare l'Egitto? Non era già affar suo, non era già più quello che il faraone gli aveva chiesto. E noi sappiamo che lui poteva essere giustiziato, perché nessuno poteva entrare nell'intimità del faraone, negli affari personali del faraone. Nessuno poteva immischiarsi nelle sue cose personali, che poteva essere ucciso e lui poteva essere giustiziato. Questo consiglio però, che Giuseppe dà senza che gli viene chiesto niente, è stato in realtà molto piaciuto dal faraone. Perciò qua vediamo un po' di fattori molto strani. La domanda è: dove sta la genialità di quello che il faraone, di quello che Giuseppe sta dicendo? È ovvio che nei 7 anni buoni è ovvio che tu devi mettere da parte cibo. Perché di colpo il faraone? Wow, che geniale, no? Pensa, ci vuole un grande genio? È la cosa più normale. Se tu hai 7 anni di ricchezza, è ovvio che metti da parte per i 7 anni di magra. E poi, se andiamo a vedere l'interpretazione stessa del sogno, vediamo che non c'è cosa di più ovvia di quello che Giuseppe ha detto. Non c'è niente di geniale. Il faraone si innamora, dice: ah, tu sei divino, hai spirito divino. Ma in realtà era la cosa più ovvia che una persona poteva dire. Ovvio che se 7 anni di mucche belle e grosse sono simbolo di ricchezza, è ovvio che 7 anni, che i 7 magre è simbolo di povertà. Cioè non ci vuole una grande genialità, non ci vuole studi cabalistici per indovinare una cosa del genere. Solo che la domanda è: perché allora, se è un'interpretazione così semplice e ovvia, perché allora tutti i vari ministri del re, stregoni, nessuno di loro è riuscito a dare questa spiegazione che a lui alla fine gli è piaciuta? Cioè noi diciamo: è semplice, è ovvia, ma nessuno gliel'ha data questa spiegazione, soltanto Giuseppe. Tant'è che lui non era contento e cercava ancora altre interpretazioni. Il re dà una spiegazione, una risposta molto bella. Il re spiega, senza entrare adesso a leggere i passi in italiano, che nella Torah, quando parla dei sogni che fa il faraone, che sono riportati nella Torah, il Rebbe spiega che in realtà questi due gruppi di 7 mucche, le 7 magre, le 7 grasse e le 7 magre, in realtà non erano prima uno poi l'altra. Come la raccontiamo, sembrerebbe che dal Nilo sono salite, perché il sogno dice che dal Nilo salgono 7 mucche grasse e poi vengono inghiottite. Da come noi studiamo, sembrerebbe che erano prima le prime 7 e poi dopo le seconde 7. Invece il Rebbe ci sottolinea: guardate, leggete bene la Torah cosa dice. Se noi andiamo a leggere bene la Torah, i due gruppi di 7 non sono prima uno e poi l'altro, ma salgono dal Nilo in contemporanea. Perciò nel sogno del faraone ci sono in contemporaneamente il gruppo di 7 grasse e il gruppo delle 7 vacche magre, e idem per il secondo sogno, ma non una dopo l'altra. Perciò questa era ciò che nessuno poteva capire. È ovvio che l'interpretazione è molto semplice, ma questo, il fatto che erano in contemporanea, non riuscivano i suoi ministri, i suoi stregoni a capire cosa voglia dire. Perciò o hai ricchezza o hai povertà. Ma insieme, cosa vuol dire che c'hai ricchezza e povertà insieme? Perciò ognuno scartava questa ipotesi che Giuseppe semplicemente ha dato perché sembrava che non poteva essere logico. Essendo che erano in contemporanea, come fa a esistere che tu hai 7 anni di carestia e 7 anni di ricchezza in contemporanea? Non ha senso. Questa è la ragione che nessuno di loro ha dato una risposta così semplice. La risposta che la Torah ci dà, che Giuseppe ci fa capire che cos'è, che i 7 anni di abbondanza, in quei 7 anni, in realtà c'era anche della povertà. Perché? Perché loro già pensavano e si organizzavano per i 7 anni di povertà. Perciò, anche se tecnicamente cibo c'era, ma essendo che loro già pensavano ai 7 anni di povertà e già mangiavano magari di meno perché volevano tenere da parte, perciò già nei 7 anni buoni c'era già la traccia della povertà futura perché già lo vivevano, già lo pensavano, risparmiavano, mettevano da parte. E idem, nei secondi 7 anni, nei 7 anni di povertà, c'era anche un po' di ricchezza. Perché? Perché comunque stavano mangiando, perché loro stavano mangiando in realtà, anche se era 7 anni di carestia, ma il fatto che loro mangiano, comunque c'era un po' di ricchezza. Perciò qua vediamo la spiegazione, che i 7 anni, le sette mucche sono in contemporanea per insegnarci che quando c'è ricchezza c'è anche un po' di povertà. E quando c'è povertà, c'è anche un po' di ricchezza. Non c'è mai il bene assoluto, così come non c'è mai il male assoluto. C'è sempre un po' di essere Ra che dà fastidio, delle forze del male che dà fastidio. Questo ovviamente il mondo oggi, poi quando avrà Mashiach ci sarà soltanto bene. Ma oggi nel mondo odierno non c'è la perfezione. Perciò anche nella ricchezza c'è un po' di povertà, così come nella povertà c'è un po' di ricchezza. Perché sono contemporanei. Perciò Giuseppe, Yosef, non stava suggerendo, come noi abbiamo chiesto prima, come è possibile che lui si permette di suggerire al re, all'epoca l'Egitto era la superpotenza del mondo, al re più potente del mondo, come arriva un ragazzino di 17 anni, si permette di dire a lui come giostrare l'Egitto? Ma non era questo, lui non stava suggerendo. Bensì, quello che lui stava raccontando di trovare una persona che fa questo lavoro, lui fa faceva parte della spiegazione del sogno, era tutt'uno. Perciò Yosef sta dicendo al faraone che il sogno non contiene solo il problema, ma nel sogno stesso, caro Faraone, tu puoi trovare anche la soluzione. Questo era quello che Giuseppe stava dicendo. Non voleva fare l'altezzoso e di dire al Faraone una cosa semplice, una cosa ovvia. Parte della traduzione del sogno, del spiegare il sogno, era quello che lui stava dicendo. Sappi che nel male trovi anche il bene, nel problema trovi anche la soluzione. Questa è la regola della vita. Mai soltanto male. A volte le persone si buttano giù e si perdono d'animo perché vedono che la vita sta andando male, non sta andando come loro in realtà vorrebbero. Arriva Giuseppe e dice: non è così, non c'è soltanto solo male. Anche nel male con un po' di bene lo trovi, un po' di luce c'è sempre. Come a Hanukkah, no? La luce c'è sempre. Sei tu che devi essere capace di come usufruire e alimentare questa luce che Dio ti dà. Ma mai dire tutto va male, tutto va storto. È molto facile fare vedere soltanto il problema, ma Ma Yosef stava anche indirizzando il faraone di come uscirne. E fu proprio questo che il faraone rimane estasiato, folgorato da Giuseppe. Tutto questo concetto qua, del sogno, della spiegazione, della contemporaneità, che c'è il male col bene, bene col male, la possiamo applicare alla nostra vita. Nella vita abbiamo momenti di gioia, momenti di successo, che va tutto bene, ma nella vita abbiamo anche momenti di difficoltà. Non sempre abbiamo tutto che va bene e non sempre tutto che va male. La vita è fatta come un'altalena, va su, va giù. Cos'è il problema? Il problema è che noi scindiamo, separiamo totalmente questi momenti. Cosa facciamo nella nostra mente? Quando tutto va bene, non ci preoccupiamo di cosa potrà essere un domani. Quando una persona ha soldi, non si preoccupa di un domani che magari smetterà di lavorare, di mettere da parte un po' di soldi. No, un ragazzo giovane fa soldi, cosa va? Va, spende i soldi, sperpera. Quando siamo giovani e siamo sani, non pensiamo a un futuro che invecchieremo e cominceremo ad avere gli acciacchi di quanto male mangiamo oggi, di quanto male viviamo oggi. Pensiamo solo adesso. Questo è il nostro problema, che noi scindiamo le due cose in modo netto. Nel momento che va tutto bene, non ci preoccupiamo di un futuro che non sarà magari così bene. Ripeto, salute, famiglia, relazioni. E così è anche con Dio. Quando una persona sta bene, ha una famiglia, ha soldi, ha tutto bene, a volte ci si dimentica di Dio. Poi quando le cose cominciano a diventare un po' dure, di colpo ci ricordiamo, ah, ma c'è un Dio, vado a chiedergli aiuto. Non funziona così. Nelle relazioni non possiamo dire quando tutto va bene chi se ne importa degli altri e poi quando avrò bisogno andrò a chiedere. No, non si può fare così, né col prossimo né con Dio. Perché a quel punto, quando tu sei già bruciato con le relazioni intorno a te, con il prossimo, allora sarà difficile ricreare un qualcosa che tu hai rotto. Tutto perché non hai coltivato. Quando una persona non coltiva nel momento della bontà, ci sta perdendo lui. E qui viene la genialità di Yosef, che dice che i due periodi devono coesistere. Non vuole dire, ah, ma tu sei pessimista, quando va tutto bene vedi il male. No, sì, ci sono persone che sono pessimiste, che quando anche tutto va bene vedono il male. Ma non è questo quello che Giuseppe sta dicendo. Giuseppe sta dicendo sii pronto a tutto. Nei momenti di ricchezza sii pronto anche al contrario. E questo è il motivo che quando due si sposano sotto il baldacchino, sotto la cupa, cosa fa lo sposo un attimo prima di finire la cerimonia? Spacca un bicchiere. Gli si mette un bicchiere di vetro sotto il piede, lui lo spacca con il piede. Perché? Perché proprio un attimo prima, è proprio questo, proprio un attimo prima delle grandi danze, fa questa cosa qua. Perché se proprio in questo momento di grande gioia ti ricordi della tristezza e della difficoltà, perché rompiamo un bicchiere in ricordo della distruzione del santuario. Diciamo che anche nel momento più gioioso della vita, perciò il matrimonio, noi ricordiamo sempre, la ferita nel cuore è sempre viva. Ricordiamo la distruzione del santuario, perciò rompiamo un bicchiere, per dire anche nel massimo della gioia, ricordiamoci che siamo in diaspora, ricordiamoci della distruzione del santuario. Perciò anche nei momenti di gioia ti ricordi della tristezza e della difficoltà e sei sensibile. Bisogna avere sensibilità per chi soffre. Allora, anche nei momenti di difficoltà, se uno nei momenti di gioia si ricorda dei momenti di difficoltà, anche nei momenti di difficoltà lui sarà capace di ricordare i momenti di gioia e di avere speranza. Perciò non c'è solo bianco o solo nero. Adesso stai bene? Ricordati anche di chi sta male. Ricordati che anche tu potrai stare male. E viceversa. Perciò vediamo qua che a volte vediamo persone che hanno tutto e dimenticano il prossimo, dimenticano di Dio. Non bisogna fare questo sbaglio, bisogna coltivare le relazioni sempre e non dire adesso non ho bisogno degli altri e chi se ne importa. Adesso Dio non ho necessità di Dio, va bene, faccio una vacanza da Dio. Hanukkah ci insegna che anche nei 6 anni, per 6 anni gli ebrei non potevano, non erano liberi, non potevano entrare nel santuario, non potevano fare le mitzvot, i greci li avevano impedito. In quei 6 anni di sopruso hanno continuato a comportarsi da bravi ebrei. Perciò anche nelle difficoltà, nei 6 anni di buio, loro hanno portato luce, hanno continuato a credere in Dio. Non soltanto. Loro hanno fatto una guerra per liberarsi. I greci volevano che loro diventassero ellenisti. Dopo anni e anni di sofferenza, gli ebrei hanno detto basta, non possiamo più. E hanno cominciato a fare una guerra, e ricordiamoci, gli ebrei erano pochi e deboli contro tanti, sono andati a combattere fisicamente perché hanno detto noi non lasceremo che loro uccidano la nostra anima, piuttosto moriremo fisicamente ma non spiritualmente. Perciò quando loro sono andati a fare la guerra, e Hashem, e Dio ha visto il loro impegno e il loro amore, li ha fatti poi vincere. Perciò vediamo che nei momenti di difficoltà della storia ebraica, se noi, Am Israel, teniamo duro e non ci lasciamo prendere dalla paura di quello che sta succedendo nel mondo e continuiamo a essere ebrei fieri e mettiamo striscioni e andiamo in piazza, accendiamo la Hanukkah, allora Hashem ci difende. Ma se nei momenti di difficoltà noi scappiamo e ci nascondiamo, che non siamo ebrei, che non vogliamo farci vedere, allora cosa succede? Perderemo totalmente, fisicamente, moralmente, spiritualmente, psicologicamente, le abbiamo perse tutte. Ma se proprio nei momenti di difficoltà, come gli ebrei hanno fatto, che hanno combattuto per la loro vita spirituale, allora lì che Dio vede e ti protegge. Il paradosso che cos'era? Se loro avessero accettato questo sopruso e si ellenizzavano, come tanti hanno fatto tra l'altro, tanti ebrei si sono assimilati, ma se gli ebrei non, appunto, avessero deciso di, ok, buttiamo la spugna, avrebbero vissuto una vita tranquilla, nessuno gli avrebbe torto un capello. Ma loro invece hanno detto, no, noi non vogliamo vivere in questo mondo, non vogliamo tradire Dio, noi vogliamo vivere da ebrei. Perciò hanno dovuto combattere perché volevano mantenere uno status che, ripeto, per loro sarebbe stato tutto tranquillo e facile, ma loro non volevano quel tipo di facilità. Loro volevano Dio, volevano la propria identità. Perciò sono andati a combattere. Ed è per questo che Dio li ha fatti vincere. Cos'era il grande miracolo che loro hanno vinto? Il miracolo era che erano pochi, incapaci di fare una guerra, disarmati contro un popolo che era un esercito che era molto vasto, preparato, forte, con le armi. E ovviamente uno dice, ma cosa vai a combattere con una persona del genere? Hai perso di partenza. È vero, questa guerra che gli ebrei hanno fatto era una follia. Però loro dicevano, o diventiamo come loro, diventiamo dei pagani o rimaniamo ebrei. Se per rimanere ebreo io voglio, se per rimanere ebreo mi costa morire, il prezzo da pagare è morire, è meglio morire che essere convertito a un qualcosa che non fa parte di me. E questo è il pensiero che gli ebrei in quel momento hanno fatto e questo è quello che li ha fatti vincere. E torniamo su questo alla fine della lezione. Adesso, Hanukkah. Andiamo alla scuola, all'asilo, alle elementari, Chiediamo al bambino, raccontaci, cos'è Hanukkah? Cos'è la prima cosa che il bambino ti risponde, o anche un adulto? Esattamente quello che state pensando. Olio, candele, candelabro. Perché quando si parla di Hanukkah, la prima cosa che ci salta in mente è il candelabro, le candele e l'olio. È vero, c'è stato un miracolo, che la boccetta, anziché un giorno, durato 8 giorni. Ok. Ma perché è la prima cosa? Nella preghiera parliamo di questo. Ogni giorno la mitzvah del giorno è accendere le candele. Però attenzione, c'è un altro miracolo che Dio ha fatto. Prima ancora di arrivare alle candele, abbiamo detto che per 6 anni loro non potevano essere ebrei, non potevano fare le mitzvah, dovevano fare di nascosto. Non potevano entrare in santuario a fare sacrifici, gli incensi, eccetera, per 6 anni. Cosa hanno fatto gli ebrei, abbiamo detto? Hanno fatto una guerra. Perché di questa guerra qui, che era una guerra che hanno vinto in un modo miracoloso, perché del miracolo della guerra poco se ne parla? Sì, il Talmud lo riporta, nelle preghiere anche lo ricordiamo, ma la cosa più importante che si parla è le candele e non della guerra, che anche quella era un miracolo. Gli ebrei erano torturati spiritualmente parlando, non potevano essere ebrei e hanno dovuto combattere e hanno vinto. Perché di questo miracolo non se ne parla? Sapete perché? Perché in realtà, fate attenzione, la vera guerra che i greci avevano contro gli ebrei non era la guerra, quella fisica. Perché loro non volevano ucciderci fisicamente. A Purim, l'impero persiano, volevano ucciderci spiritualmente, materialmente. Il faraone voleva schiavizzarci, ma l'impero greco a loro non interessava di ucciderci o di farci diventare schiavi o quant'altro. Loro volevano che noi diventassimo, che noi diventavamo come loro, ellenisti, idolatri. Volevano che noi dimenticassimo la nostra identità, che diventiamo come loro. Perciò la loro battaglia non era contro il corpo, ma era contro l'anima. Perciò, adesso vi formulo la risposta. Quando i greci erano per 6 anni dominavano il santuario e gli ebrei non potevano entrare, cosa hanno fatto loro? Nel frattempo sappiamo benissimo, avevano aperto tutti i sigilli dei vari, c'era tutta una sezione nel santuario dove c'era olio in anticipo, olio pronto, chiuso, sigillato con il timbro del Kohen Gadol, del sommo sacerdote, che ogni giorno si accendeva la menorah, perché c'è la Hanukkah e c'è la menorah. Nel tempio, nel santuario, ogni giorno si accendeva la menorah. Perciò l'olio era sempre pronto. E noi sappiamo che la regola dice che un olio che viene tolto il sigillo è già impuro. Se non è qualcuno, o il sacerdote, o qualcuno che controlla cosa succede, ma se tu trovi un olio aperto, senza sigillo, è impuro perché forse qualcuno l'ha toccato, allora non possiamo usarlo per accendere la menorah. Perciò quando gli ebrei, dopo 6 anni, hanno fatto la rivolta, hanno fatto la battaglia e hanno vinto miracolosamente, cosa fanno? La prima cosa che fanno, che cos'è? Entrano finalmente nel santuario. Entrano e vedono un qualcosa di che tutto il santuario era dissacrato. Non era distrutto, ma era distrutto spiritualmente, era dissacrato. Avevano portato dei maiali che avevano macellato sul Mizbeach. Avevano fatto proprio, non era più il santuario ebraico. Avevano messo degli idoli. Potete immaginarne il santuario, idoli. Loro entrano. La prima cosa che fanno è a cercare l'olio per accendere la menorah. Cosa fanno? Vanno nella sezione dell'olio, vedono che c'è tanto olio, però tutte le boccette erano state aperte, il sigillo era stato rotto, aperto. E questo era già abbastanza per squalificare questo olio, non poteva essere usato. Allora, la domanda che io pongo è: se i greci non volevano che gli ebrei accendessero la menorah, perché hanno lasciato l'olio lì? Potevano buttare via l'olio, potevano rubarlo, l'olio ha un grande valore, potevano portarlo, ognuno dividersi il bottino dell'olio, ognuno si porta a casa un po' di olio, potevano sporcarlo, potevano fare mille cose, farlo sparire. Ma perché, se il loro intento era di distruggere l'ebraismo, perché hanno lasciato l'olio nel santuario? Sapete perché? Questa è la risposta alla domanda. Perché quando si parla di Hanukkah subito viene a galla l'idea dell'olio, dell'olio, delle candele, del candelabro? Perché quella era la vera battaglia. Non uccidiamo gli ebrei, non era quella la battaglia. Per una volta non era quella, ma era peggio. Uccidiamo l'ebraismo. Uccidiamo la fede dell'ebreo. Uccidiamo e soffochiamo la sua identità. Perché? E qua vediamo la genialità nel male che avevano i greci, la ferocia, la cattiveria che loro avevano. Loro hanno detto: noi sappiamo benissimo che per gli ebrei, se il sigillo è stato tolto, è già non va bene per fare. Loro cosa volevano? Proprio questo, volevano ellenizzarci. Perché voi ebrei siete sempre diversi? Avete sempre le vostre regole, il vostro modo di parlare, il modo di vestire, un modo di mangiare, un modo di festeggiare. Siete diversi in tutto. Basta. Basta essere quelli che vogliono essere speciali, superiori. Questo è olio? Benissimo, usatelo. Che differenza fa se c'è il tappo, se c'è il sigillo, se non c'è il sigillo? Puro, impuro, è olio, usalo. Cosa volevano fare con questo? Volevano piegarci, volevano soffocarci, distruggerci nel profondo, grazie Samuele. Loro volevano obbligarci a usare un olio che per noi non va bene, e questo loro lo sapevano. Se l'avessero fatto sparire, sporcato, allora dici va bene. Ma no, è peggio. Ce l'hai davanti, ma sai che non lo puoi usare. E se lo usi, stai tradendo le regole della Torah. Stai usando un olio che non va bene. Questa era la ferocia del greco. Vivi, non ti voglio uccidere, ma devi essere come me. Questo è quello che i greci volevano fare. Accendete la Hanukkah, non c'è problema, ma accendetelo con il nostro olio, che noi abbiamo reso impuro. Studiate la Torah, sì, ma non perché Dio ve l'ha data, perché è una bella filosofia, un libro di... I greci erano amanti della filosofia. Praticamente volevano prendere la nostra religione, che è tutta basata su leggi divine, leggi di... che la mente non sempre può capire, puro o impuro. Cosa vuol dire puro o impuro? Non vuol dire pulito o sporco, ma è un qualcosa che è una cosa che è difficile anche da spiegare, perché è una cosa divina. Il concetto del puro e dell'impuro è divina. Perciò loro vogliono prendere la nostra religione, che è divina, e renderla un qualcosa che puoi fare quello che vuoi. Volevano distruggere la nostra spiritualità, la nostra Torah. Questo è il miracolo di Hanukkah, che gli ebrei non si sono fatti sottomettere. Hanno detto: noi non accenderemo mai questo olio. E sono andati a cercare, e finché hanno trovato, perché 8 giorni? Perché 8 era il tempo materiale per fare olio nuovo, finché andavano, tornavano, da dove c'era l'olio, tutta una lunga storia. Perciò il tempo era 8 giorni, il miracolo è durato 8 giorni. Però adesso, abbiamo ancora qualche minuto, vorrei aggiungere un altro componente. Abbiamo detto adesso che in verità l'olio era impuro, loro non potevano usarlo, e questa era la cattiveria dei greci. Ok, però, c'è sempre un però, no? La regola dice così, che in realtà, se vogliamo seguire la regola proprio fiscale, nuda e cruda, in realtà gli ebrei potevano usare quell'olio. Come mai? Ovviamente era un sotterfugio. Nell'ebraismo c'è, a priori non si può fare, però a posteriori dipende. Certe volte c'è anche questo in ebraismo, a priori e no, ma a posteriori a cosa successe una determinata cosa magari si può fare, non tutto, ma ci sono delle regole. Perciò qui a priori l'olio doveva essere chiuso, sigillato, ma se era aperto, visto che, fate attenzione, visto che si trattava di un qualcosa per la collettività, perché il santuario è la casa di tutti, la casa di Dio, ma tutti. Allora dice la regola, la forza della comunità, della collettività, supera l'impurità. Perciò se io a casa mia, in casa mia privata, voglio accendere l'olio impuro, non posso, perché da solo non posso. Ma nel tempio, che appartiene a tutti, perciò la collettività insieme, possiamo usare un olio? Che è impuro perché, ovviamente, non a priori usi quello che è puro, ma in un caso del genere che non c'è olio, cosa fai? Piuttosto di non accendere la Hanukkah, la menorah, la Torah dice: ok, in questo caso puoi usarlo perché? Perché voi tutti insieme riuscite a respingere l'impurità dell'olio. Allora la domanda è: ma scusami, se c'era questo permesso, perché gli ebrei non hanno usato? Perché sono impazziti ad andare a cercare? Finché hanno trovato questa boccetta, perché? Allora se si poteva. E questa era la grandezza del popolo ebraico in quel momento. Loro hanno visto tutti i miracoli che Dio ha fatto per loro, che hanno vinto uno contro mille, se non sbaglio. La guerra era veramente impossibile. Loro hanno detto: con tutto quello che Dio ha fatto per noi, ci ha salvati in un modo così eclatante, noi andiamo a ringraziare Dio ad accendere la menorah nel santuario con un olio che è buono a posteriori, con un olio che devo trovare un sotterfugio per dire che va bene, ma già mai. Noi a Dio diamo soltanto olio puro, noi a Dio lo vogliamo ringraziare per i miracoli che ci ha fatto e non con qualcosa che dice: vabbè, dai, chiudiamo un occhio. Questa era la grandezza degli ebrei in quel momento, che non si sono fatti sottomettere neanche quando potevano. Loro volevano dare il massimo a Dio e non il minimo. Perciò, cosa succede? Dio non rimane debitore con loro. Dio ha fatto un miracolo che gli ebrei hanno fatto qualcosa che non erano obbligati a fare. Addirittura loro non dovevano neanche fare la guerra. Potevano per fare le mitzvot, potevano continuare a fare le mitzvot di nascosto. Per il fatto che loro hanno voluto combattere per rimanere ebrei, Dio gli ha fatto un miracolo. Del fatto che loro hanno usato l'olio. Hanno cercato l'olio perché volevano l'olio puro. Vuol dire, non erano obbligati, ma l'hanno fatto lo stesso. Dio gli ha fatto dei miracoli. L'insegnamento è: quando tu dai a Dio un qualcosa che non sei obbligato a dare, Dio anche ti dà indietro quello che non è obbligato a darti. Tutto sta in come tu approcci Dio, come uno specchio. Quando fai un sorriso allo specchio, ti torna un sorriso. Vuol dire che gli ebrei non erano obbligati a cercare un olio nuovo, potevano usare quell'olio, ma non volevano, volevano dare il massimo. Perciò Dio dice: tu hai dato il tuo massimo, mi hai dato un qualcosa che in realtà non eri obbligato a darmi, allora io ti ripago indietro. Anch'io ti ripago con il mio massimo, anche se magari non devo darti qualcosa, magari non meriti una certa cosa, ma te la do. Perché se tu dai a me il tuo massimo, allora io, Dio, sono obbligato a darti indietro il massimo mio. Quando un ebreo va a lottare, un ebreo può dire: senti Dio, tu mi hai messo al mondo, tu mi hai dato la Torah, tu mi hai messo i greci che mi stanno impedendo di fare la Torah, io sono qua per te. Tu mi hai messo al mondo, tu mi hai dato la Torah e tu mi stai impedendo tramite un greco che mi minaccia. Io sono qua per te, vedi tu cosa vuoi fare. Gli ebrei potevano dire questo. Invece no. Gli ebrei hanno detto: noi andiamo a combattere per rimanere ebrei. Noi non, non, non hanno detto: beh, Dio, vedi tu, ci hai messo nei problemi, adesso ci tiri fuori. No. Loro hanno detto: se questo è quello che Dio, se questa è la situazione, noi andiamo a combattere per Dio. Vogliamo rimanere ebrei. Oggi, che nessuno ci rincorre. Oggi, che nessuno ci impedisce di fare le mitzvah. Sì, ci vogliono uccidere, ma questo è un altro discorso. Ma nessuno al mondo ci impedisce di essere ebreo, di fare le mitzvot. E molte volte vediamo giovani che sono assimilati nelle culture che viviamo nel mondo, e molti giovani o non giovani si assimilano e cominciano a studiare, a vivere, a avere amicizie con le altre nazioni, e poi diventano vicini a loro, e poi prendono loro usi, costumi, e poi si dimenticano del proprio ebraismo. Oggi che abbiamo la libertà totale di essere ebrei, succedono queste cose. All'epoca i nostri padri hanno dovuto versare sangue, combattere e morire per rimanere ebrei. Questo è il messaggio che noi dobbiamo dare a noi stessi e ai nostri giovani. Ragazzi, i vostri avi sono andati a combattere, erano pronti a morire per non assimilarsi. E voi, che avete tutta la papa pronta, vi assimilate? Ovviamente bisogna dire in un modo con dolcezza, ma questo è il punto di Hanukkah. Di mantenere vivo e saldo a tutti i costi il nostro ebraismo. Concludo fra poco con una storia, ma prima voglio dire un'idea. Qua a Hanukkah abbiamo visto tanti miracoli. Il miracolo della guerra, il miracolo dell'olio e tante altre cose. Ma c'è un miracolo che forse è il più grande di tutti, ma non viene scritto in un modo esplicito. È un pensiero che mi sono fatto e lo condivido con voi. Quando gli ebrei sono entrati e volevano accendere la menorah, e non c'era l'olio, sapete qual era il miracolo più grande? Il fatto che loro non hanno gettato la spugna, non hanno alzato le mani a dire: ah, non c'è olio, ok. No, gli ebrei sono andati a cercare un qualcosa che sembrava impossibile ci fosse. Questo era un miracolo. Che in un momento di distruzione spirituale, che era il santuario, era entrare nel santuario e vedere lo stato del santuario, che era ridotto in questo modo, era una cosa angosciante. Qualsiasi persona normale avrebbe detto: basta, l'ebraismo è finito. Se questo è, se la casa di Dio viene profanata, allora l'ebraismo è finito. Loro no. Il fatto stesso che hanno soltanto avuto il coraggio, la voglia di andare a cercare un olio puro, questo era il miracolo più grande. Che non si sono fatti demoralizzare, non hanno perso la speranza, hanno creduto. Quante volte ci succede a noi che abbiamo momenti duri nella vita, di difficoltà, e cosa facciamo? Gettiamo la spugna, diciamo no, alziamo le mani. Impariamo da Hanukkah che il miracolo più grande era che hanno avuto la voglia di andare a cercare. E così anche noi, ricordiamoci, nei momenti di difficoltà, non buttare la spugna. Vai, abbi il coraggio di cercare la luce che c'è in te. L'olio cos'è? È luce. Devi avere coraggio di dire: io ce la devo fare, devo cercare l'olio che c'è in me, la luce che c'è in me, che mi possa salvare dalla mia situazione. tra tutte, Hanukkah è pieno di insegnamenti, ma questo secondo me è wow. E voglio concludere con una storia. Durante la Shoah, nei campi di concentramento, arriva Hanukkah e un prigioniero dice all'altro: "Ehi, stasera è la prima sera di Hanukkah, in qualche modo dobbiamo accendere la candela per ricordarci che è Hanukkah." E ricordiamo, siamo nei campi di concentramento, non c'era niente per accendere, non avevo neanche da mangiare. Però lui si era organizzato già, aveva preso un po' di olio, aveva rubato un po' di olio dai macchinari, si vede che lui lavorava dove c'erano macchinari e ogni giorno rubava un pochettino di olio, anche se non era olio extravergine di oliva. Ok. Dice all'amico: "Stasera ci mettiamo in un angolino, accendiamo la candela, accendiamo questo olio dei macchinari in qualche modo, vediamo di fare un po' di Hanukkah." Cosa succede? Preparano questo olio tutto nero, sporco dei macchinari, prendono un pezzo del loro vestito, lo strappano e ci fanno lo stoppino, però alt, manca il fuoco. C'è questo specie di fuoco, c'è questa specie di stoppino, ma manca il fuoco. Come facciamo a accendere il fuoco? Cosa succede? In quel momento arriva una guardia SS che vede che stanno facendo qualcosa di strano. Cosa state facendo? E questi rimangono pietrificati in silenzio. Ma per miracolo, un compagno lo chiama e dice: "Dai, vieni, vieni, andiamo." E questa guardia li lascia stare, questi due ebrei, e va avanti, perché miracolosamente l'hanno chiamato. Uno dei due dice all'altro: "Noi abbiamo fatto un miracolo più grande del miracolo di Hanukkah." Loro avevano tutto, avevano l'olio se volevano, avevano il fuoco, avevano la candela, c'era tutto. Noi invece, senza olio, senza stoppino, senza la Hanukkah, senza niente, anche se non abbiamo il fuoco che abbiamo acceso, ma in modo invisibile, in modo immaginario, noi stasera eravamo qui ad accendere la candela. Non siamo riusciti perché ci mancava il fuoco, ma noi siamo qua. Col cuore siamo qua. Non siamo riusciti, ma... E questa è la nona candela, quella invisibile, quella immaginabile, immaginaria. Vuol dire, loro hanno detto: "Noi stasera abbiamo acceso una candela a modo nostro. Abbiamo voluto ringraziare Dio. Noi stessi stiamo peggio adesso dei nostri padri, perché noi stiamo qua rischiando di morire da un momento all'altro, magri, senza mangiare." E loro in quelle condizioni hanno pensato di andare a accendere una candela per ringraziare Dio che 3.000 anni prima ha salvato gli ebrei dall'assimilazione. Come fa un ebreo ad Auschwitz, che a malapena vive, a malapena cammina, è magro, è affamato, e lui va a preoccuparsi che stasera è Hanukkah? E poi quando anche non riescono ad accendere, dice: "Noi abbiamo fatto il miracolo di Hanukkah." Perché senza niente, in modo... con l'immaginazione abbiamo acceso questa Hanukkah. Quando qualcuno oggi, con tutte le facilità che abbiamo, con tutti i comfort che abbiamo, quando ci sentiamo deboli, privi di forza interiore, del nostro ebraismo, della nostra vita materiale. Ricordiamoci di questi due che hanno acceso questa candela immaginaria. Immaginiamo che anche noi dobbiamo imparare da loro. Nei momenti di difficoltà ricordiamoci che c'è chi sta peggio di noi, ma ha acceso a modo suo la Hanukkah, perché la nostra fiamma non si spegnerà mai. Abbiamo nemici dal primo giorno della nostra storia. Abramo, il primo ebreo, aveva nemici. Isacco aveva nemici. Giacobbe aveva nemici. Tutti. Fino ad oggi abbiamo nemici. Eppure siamo ancora qua. Perché il nostro fuoco nessuno mai al mondo riuscirà a spegnerlo. Hanukkah ci viene a dire: svegliati da dentro. Accendi il tuo fuoco dentro, accendi la nona candela immaginaria e vedrai che Dio ti pagherà indietro, perché se tu fai un qualcosa per Dio che non sei obbligato a fare, ma ti sforzi per farlo, allora Dio ti ripagherà indietro, che ti darà Lui a sua volta un qualcosa che magari non è obbligato a darti. Ricordiamoci, Am Israel Chai, Chai vuol dire vivo. Siamo un popolo vivo, siamo piccoli, ma indistruttibile. Mai perdere coraggio, mai perdere l'orgoglio, andare fuori a testa alta, fiduciosi. Noi siamo Am Israel e non ci vergogniamo di nessuno. Possa Hashem benedirci, che venga la redenzione finale tramite Mashiach. Amen. Oggigiorno. Grazie a tutto quello che abbiamo fatto in migliaia di anni di difficoltà, siamo sempre fedeli ad Hashem. E grazie a questo, Hashem ci proteggerà in eterno. Shabbat shalom a tutti, grazie di essere qui. La signora Willis finalmente è riuscita a entrare. Prima parlavamo di lei e della lezione che lei ha dedicato. Almeno adesso la salutiamo e la ringraziamo. Shabbat shalom a tutti e Chanukah Sameach. Thank you, Hashem.